Allora, senza fare una cosa di storia dell'andamento, perché la cosa è questa: noi abbiamo avuto il Novecento, che è stato sostanzialmente il secolo della mafia, dove l'acqua. La mafia è stata l'organizzazione che è diventata dirompente di tutta la situazione. Qualunque cosa succedeva in Sicilia, allora, la prima pagina del giornale, la persona del giornale. Succedeva un stato in Calabria, se non andava bene, una serata, dopodiché si passava oltre. Per cui l'Andrangheta è stata l'organizzazione che è stata meno studiata e meno conosciuta. La Calabria continua ad essere una regione poco conosciuta e poco studiata e quindi poco compresa. E poi c'è un elemento, io questa cosa non la dimentico mai, credo che non bisogna mai dimenticarla. L'Andrangheta veniva vista come un'organizzazione lì in fondo allo stivale, in una regione, in una terra disperata, fatta di montanari, di tamari, di sciancari, cioè tutte le peggio cose che hanno fatto Calabrese. Posso fare un libro?
Non l'hai fatto.
No. Beh, l'ingiorno ancora c'è molto per fare. E invece non ci si accorgeva che l'Andrangheta già allora era un'altra cosa. Intendiamoci, gli andranghetisti non hanno mai avuto alcun interesse a fare cambiare questo opinione. Perché più li sottovalutavi e più loro andavano avanti. Perché se tu hai l'idea di uno andranghetista selvaggio, truce e violento, non ti accorgi dell'andranghetista che invece viene con quella che loro chiamano politica e falsa politica, non a caso, ti circuisce e ti mette nei guai. Non capisci cosa è stato succedendo. Mi siete la stagione delle stesse persone che ricordava prima Lorenzo. Voi, molti di voi sono ragazzi, non se la ricordano. Io me la ricordo. Come vi rappresentate questo? Appunto, come il ritorno ai tempi del Picatari. Perché anche allora c'erano le famose lettere di Scrocco, anche allora c'erano i sequestri di persona e quindi la restituzione in cambio dei soldi. Vero? Ma da dove venivano i sequestri? Cioè, dove erano fatti i sequestri di persona? Siamo nel vento. C'è la donna che ricorda qualcosa? Non è un uomo che l'ha presa. Il nome è vento. Chi ha fatto in modo che ce la donna finisse nelle mani dei calabresi e poi rimanesse, credo, il sequestrato che è stato più a lungo? Chi ha previsto questa cosa qua? Vuol dire che qui c'era qualcuno che sapeva scegliere tra ce la donna che aveva i soldi e lo scercato merito, perché c'era pure di cercare in merito, che non avevano l'ira. E quindi non potevi sbagliare, dovevi sequestrare la persona che aveva soldi, ma per sapere chi aveva i soldi non è che arrivava uno dall'altro mondo e dice adesso vediamo che hai i soldi, doveva avere qualcuno qua, qualcuno che indicava le famiglie per sequestrare. Mi sono spiegato, questa cosa è stata sempre messa da parte, non ci si rendeva conto che i sequestri di persona non erano una cosa selvaggia e brutale, servivano a tre cose. Intanto a creare quella cosa che ricordava prima Prestitino, segnatela con Marco, sottolineando nel rosso e blu, come facevamo una volta a scuola, il consenso. Perché tu, in quella realtà, qualche briciola la distribuivi. Perché la famata, la briciola va bene. Poi facevi in modo che i latitanti qualcosa facessero, custodissero i sequestrati, invece di starsi una famiglia, facessero qualche cosa, custodissero i latitanti. Seconda cosa, con i soldi presi non solo entrarono nel mercato della droga, tant'è vero che quando le famiglie della 'ndrangheta entravano nel capo della droga, Padalone c'è queste persone, non aveva più niente, si può entrare le persone. E alla fine, sospirire gli anni 80, inizio anni 90, i paesi dove si facevano le sette persone erano le nostre paesi. Tutti gli altri avevano messo i paesi di queste persone. Gli altri soldi li presero per fare gli imprenditori nel porto di Gioia Tauro, per diventare camionisti, piccoli proprietari, cioè gente che con le edilizie non hanno mai avuto nulla a che fare, però si diventavano tutti quanti imprenditori nel campo delle edilizie, quanti padroncini di un camion da trasporto, perché c'era la manna del Cristo Centro Siderurgico. Siccome lo Stato, dopo la tragedia che ci fu, e poi a Cimola, la guerra fatta allo Stato, poi alcuni si dimenticano, inneggia su quella vicenda come se fosse una vicenda gloriosa della città, in realtà fu una cosa spaventosa, non parliamo di questi calati, no? Beh, i soldi, dopo che il governo decise di fare il quinto centro siderurgico a Gioia Tauro, furono messi là e grande parte di quei soldi finirono nelle mani della 'ndrangheta. Il circuito era semplice: sequestro di persone, prendo di scatto, una parte sulla droga, un'altra parte per fare le edilizie, per costruire case. A Bovalino c'è un quartiere che viene chiamato quartiere Polveretti. Chi ha la mia età si ricorderà che c'è stato il famoso sequestro Polveretti Junior, e lì gli fecero italiano un po' erroneo, perché il nonno non voleva pagare, credo che fosse uno dei più ricchi del mondo, però non voleva pagare le scarpe, quindi gli mandarono in una busta chiusa un pezzo dell'orecchio del figlio. Con i soldi del sequestro costruirono questo, per la quota che spettò la Ionica, perché poi la cosa fu insieme a quella della Tenerica, la Satase andarono nei camion, nelle ditte di Giuseppe. Queste cose sono come a testa. Perché? Perché c'era la mafia. Perché comandava la mafia. Quindi la mafia si avvantaggiò di questo. In fondo ai calabresi che abbiamo spiegato di essere considerato una mafia di serie B, l'ultimo caso delle mafie, loro non erano avanti. Dopodiché succede un'altra cosa, attenti. Quando c'è la strategia stragista dei corleonesi, non so se tu o Pignatola avete riferito questa cosa, il suicidio dei corleonesi, quella che è termine corretto per interpretare una fase storica, mentre i corleonesi facevano la strategia stragista, quindi costringevano lo Stato, che non aveva proprio nessuna voglia di farlo, di venire a fare la guerra alla mafia, lo Stato non ha mai avuto voglia di fare le guerre alla mafia. Se voi leggete la storia della mafia, vedete che lo Stato reagisce sempre dopo. Non inizia mai una guerra. Subisce la prima cosa, dove reagisce, un po' per ripetere, reagisce. Mentre i corleonesi ammazzarono il procuratore della Repubblica, i carabinieri, la polizia, gli uomini politici, l'elenco non sapete tutto che è, però continuo, l'andrangheta della presa risalendo alla penisola. E quindi cominciava lentamente ad insediarsi in tutte le regioni del centro nord, da in su, nessuna scusa. Va bene? Sempre che cosa è successo, se non pochi. Quindi tu hai una doppia realtà, una realtà nella quale sembrava che il problema dominante fosse solo e soltanto la mafia siciliana, e una mafia calabrese che non era possibile, se non quando c'era qualche guerra. Ma se voi riprendete i giornali dell'epoca, della guerra di Reggio Calabria, 85-91, 900 morti e passati, c'è stati, non c'è stato. Ma prendetevi i giornali locali, E prendetevi il giornale nazionale, vedete la differenza che c'è. Nei giornali nazionali nessuno parlava, se non in qualche caso eccezionale. Perché? Perché quelli che si ammazzavano nessuno parlava, nessuno conosceva. L'Andrangheta risaliva il cerco d'oro, collocava le proprie pedine in tutte le regioni, andava all'estero, con una scelta che era possibile, perché glielo consentiva la struttura della famiglia naturale del capo pastore. Perché questo è il segreto dell'organizzazione della Andrangheta. Poi, ma qui poi credo che sia meglio che parli il dottor Pestepini, perché ha seguito lui, si è impegnato nelle indagini su questo particolare aspetto. La Malanda ha attraversato diverse fasi per quanto riguarda la formazione della propria struttura interna. Contrariamente a Cosa Nostra, la madre non ha mai avuto una cupola, come viene chiamata cupola, la centrale di comando. In Calabria c'è, sono in provincia di Reggio Calabria tre zone, la Ionica, la Tirrenica e quella del centro di Reggio Calabria. È difficile unificare i calabresi, molto complicato. Non solo, diciamo, quelle dell'Andrangheta, è difficile unificare i calabresi anche con le buone, noi altri che siamo, diciamo, portiamo dall'altra parte la barricata, è difficilissimo. Se i calabresi riuscissero ad unirsi con un progetto di rinnovamento e trasformazione della propria terra, sarebbe un'altra, tutta un'altra storia, ma difficile farlo. La stessa cosa avveniva nel mondo dell'Andrangheta, per cui era complicato e difficile mettere insieme. Hanno fatto dei tentativi, hanno cercato di farlo, a volte sono riusciti, altre volte meno. Se voi pensate che l'Andrangheta è l'unica organizzazione per la quale non c'è una sentenza passata in giudicato che stabilisce che c'è un organismo unitario dell'Andrangheta, non c'è. Vediamo se adesso questa operazione della fatta con crimine avrà successo in Cassazione. Questa è una cosa che dal punto di vista storico, dal punto di vista di uno studioso come me, è una cosa che attende di più. Mi importa di meno le pene che vengono combinate, se qualcuno viene assolto oppure no, ma se si riesce a portare a casa questo risultato dell'Andrangheta unitaria, per me è un grosso passo avanti per lo studio e per la conoscenza del fenomeno. Ma un fatto è certo, la mia opinione è questa: contrariamente alle altre organizzazioni e mafiose, l'Andrangheta ha avuto una propria strategia di insediamento nelle regioni del centro-nord del nostro paese. Questo spiega perché l'Andrangheta è l'unica organizzazione ad avere, oltre alla sede centrale che rimane in Calabria, altre sedi sparpagliate in Italia, in Europa e negli altri continenti, che continuano a rimanere ancorate e governate da Reggio Calabria. Può sembrare una assurdità, ma è così. Posso fare un altro minuto? Io che...
Non anticipare il terzo giro.
Perché non anticipo?
Anticipo.
Lo voglio anticipare, perché è una questione di questo tipo. Non so se mi pare. La questione è questa. Io sono convinto che da qualche anno in questa parte c'è una strategia dell'Andrangheta di radicarsi nei territori del mondo. Quando tu decidi di radicarsi e di non essere di passaggio, e quindi di non fare attività che poi ti portano comunque a ritornare indietro, a tornare alla terra d'origine, per un'organizzazione mafiosa, quello che è fondamentale è avere rapporto con due soggetti fondamentali: gli imprenditori e la politica. Senza questi rapporti non c'è mafia, c'è criminalità pura, semplice. Ci possono essere gli assassini, ci possono essere i delinquenti, i narcotrafficanti, ci possono essere i rapinatori di strada, tutto quello che volete, ma non c'è mai. Non è un caso che un termine ed una parola che è attribuita ai siciliani, quasi come un fatto genetico, e cioè dire la parola omertà, non è più un termine che risuona nelle terre siciliane o nelle terre di Calabria. Oramai è un termine che risuona ampiamente nella regione del nord. Quando i magistrati cominciano a intaccare l'imprenditoria, nell'imprenditoria scatta quello che nel mezzogiorno chiamiamo omertà. Seconda cosa, il rapporto con il mondo della politica. Io non la faccio lunga, la vicenda del consigliere regionale della Lombardia arrestato perché ha comprato i voti davanti alla verità e dell'altro giorno. Ma scusatemi, ma c'è un'operazione del 2010, luglio 2010, da Reggio Calabria e Milano, che cosa era successo? Era successo che si è scoperto che 5 consiglieri regionali della Lombardia, 4 del PDL e 1 della Lega, avevano avuto i rapporti e qualcuno aveva preso i voti dalla Lombardia. Solo che aveva avuto una cosenza: non pagare i voti alla Lombardia con denaro contante. Perché se tu paghi con denaro contante, entri in quella che i magistrati chiamano la fattispecie 416 ter, cioè del voto di scambio, e quindi vai in galera. Se tu invece questa cosa non la fai, ti pecchi i voti, poi magari assumi la parente, gli dai un appalto, gli dai quello che vuoi, ma non c'è la dazione di denaro contante, non vai in galera. Non è che quello che abbiamo scoperto adesso è una novità assoluta. Può essere una novità che è arrivato il momento in cui la situazione era tale per cui questo arresto ha determinato di fatto lo scioglimento del Consiglio regionale della Lombardia. Noi questa cosa non è che non è riuscito mai a farla, eh? Era riuscita a fare sciogliere 6 consigli comunali al di fuori della Calabria, questa cosa non è riuscita a farla. Quindi io credo che questo, a questo è un sistema, non so se ne pare. Da questo punto di vista non c'è una regione che può considerarsi un'isola felice. Non lo è l'Emilia Romagna, che è la regione che tra quelle del nord era meno, non lo è il Veneto, non lo è la Toscana, nel senso che non c'è una regione che può dire io per come non succederà, no, può succedere. E per questo è importante avere la conoscenza del fenomeno. Sapere quello che è successo e sapere quello che può succedere. Le cose di questa sera, le cose di questi giorni che sono per servono esattamente a farci prendere coscienza di questo fatto.
Faccio un passo indietro perché mi interessa, e credo interessi anche alle persone che qui ci sono stasera, l'esperienza che lei ha condotto nel contrasto a Cosa Nostra e oggi nel contrasto all'Andrangheta. Mi spiego. Già Enzo Ciccolante ci ha detto qualche cosa della diversità tra i due fenomeni, però se lei riuscisse a spiegarci in cosa consiste la specificità di un fenomeno, quello di Cosa Nostra, che appunto lei ha avuto modo di contrastare e combattere quando era alla procura di Palermo, e invece qual è la reale pericolosità oggi di questa 'ndrangheta, perché poi vorrei fare l'ultimo giro, tu in parte già hai detto qualche cosa, proprio sul tema del nord, sul tema del contagio.
Sì, ma è questo il tema. Beh, io già anche proseguo logicamente in quello che già aveva anticipato Enzo. Allora, se noi vogliamo capire Cosa Nostra da un lato e 'ndrangheta dall'altro, ovviamente ci sono molti elementi comuni, molti elementi che le rendono simili, e sono quegli elementi che fondano, sono gli elementi costitutivi, fondanti la mafia, l'organizzazione mafiosa. Avere un territorio, avere un popolo, avere un'organizzazione strutturata, segreta, unitaria, avere un organo di vertice diversamente composto, diversamente strutturato, ma che esiste, che fa le strategie, delibera le grandi questioni, è attento all'applicazione delle regole. Questi sono tutti gli elementi che fondano un'organizzazione mafiosa, che la rendono unica e diversa rispetto a tutte le altre organizzazioni criminali, sia pure di tipo complesso. Non ci può essere al mondo organizzazione criminale che ha queste caratteristiche che appartengono proprio alle nostre mafie, purtroppo. Poi ci sono altri elementi che le rendono diverse. A me pare che uno degli elementi, due sono gli elementi sostanziali, ma sono connessi. Uno è, come dire, la diversità del modulo con cui funziona la governance dell'organizzazione. Cosa Nostra storicamente è stata un'organizzazione che si è radicata in tre o quattro province siciliane: Palermo, Trapani, Agrigento, Catania. Questo è Cosa Nostra. Quando Totò Riina, prima del 15 gennaio 1993, metteva intorno a un tavolo più o meno 23-24 persone, che erano i rappresentanti dei 17-18 mandamenti territoriali della provincia di Palermo, più i rappresentanti delle altre tre province, beh, aveva riunito tutta l'organizzazione. L'Andrangheta è un'organizzazione che ha la sua sede principale, la sua sede sociale a Reggio Calabria. Nella provincia di Reggio Calabria ha 74, poco più, poco meno, locali si chiamano, che sono le articolazioni territoriali più o meno, diciamo, possiamo renderle più o meno equivalenti ai mandamenti di Cosa Nostra. Pensate, nella provincia di Palermo ce n'erano 17-18, più o meno, nella provincia di Reggio Calabria ce ne sono 74. E poi le locali però dell'Andrangheta sono altrove, ce ne sono 25-26 in Lombardia, ce ne sono un buon numero in Piemonte, ce ne sono in Liguria, ce ne sono in Svizzera, ce ne sono in Emilia Romagna, ce ne sono in Canada, in Australia. E allora tutte queste persone è difficile convocarle e dirgli sabato prossimo ci sediamo intorno a un tavolo. Il modello di funzionamento dell'organo di vertice, che deve assicurare l'unitarietà, il rispetto delle regole e l'osservanza delle decisioni strategiche in un territorio e con un'articolazione così vasto, pone dei problemi diversi, molto più complessi, della gestione di un'organizzazione che è dislocata su tre province, su quattro province. E punto, dico, quindi questa è la prima differenza che rimanda alla seconda, cioè alla diversa configurazione sul territorio che ha assunto nel corso degli anni, ma non negli ultimi anni, che ha assunto da molti anni la 'Ndrangheta. Perché la 'Ndrangheta ha questo di originale rispetto a tutte le altre province, ha l'originalità del suo modello di espansione, che le altre mafie non conoscono. In Spagna ci sono decine e decine di camorristi, ci sono stati decine di mafiosi siciliani, ci sono anche 'ndranghetisti calabresi, che fanno, come dire, gli ambasciatori di determinati interessi criminali. La Spagna è una delle porte di transito, di ingresso e di transito della cocaina nell'Europa, e lì ci sono delle piazze importanti. Su queste piazze ci sono, come li vogliamo chiamare, i consoli, gli ambasciatori, ma non ci sono le locali, non c'è una struttura organizzata di base radicata su quel territorio, c'è semplicemente una o più persone che costituiscono il punto di riferimento di interessi criminali, sono, chiamiamoli, rappresentanti. Mi raccontava un collaboratore di giustizia siciliano, uno che è stato dentro Cosa Nostra per tantissimi anni, ha vissuto le guerre di mafia e il rovesciamento degli equilibri tra la vecchia mafia palermitana e l'avvento dei corleonesi, lui era tra i perdenti, e mi raccontava che uno dei più noti, anche per determinate caratteristiche, capi di Cosa Nostra, della vecchia Cosa Nostra, Stefano Bontate, lo mandava ogni tanto a Milano. Parliamo degli anni 70-80. Andare a Milano era come una specie di regalo, perché uno andava lì 15-20 giorni, l'uomo d'onore siciliano si stava 20 giorni a fare la bella vita a Milano, faceva sul versante privato tutto ciò che le regole gli impedivano di fare a Palermo, e in più svolgeva determinati compiti, curava determinati interessi, dopodiché rientrava a Palermo. E della traccia del suo passaggio a Milano restava soltanto, come dire, il luogo fisico della transazione di determinati interessi criminali, ma non restava niente dal punto di vista della struttura. Gli appartenenti alla 'ndrangheta, gli affiliati alla 'ndrangheta, che dalla Calabria, per linee generazionali, si sono mossi verso il nord, in silenzio, piano piano, e lo hanno risalito, e si sono insediati soprattutto all'inizio in Piemonte, Emilia Romagna e cintura milanese, proprio cintura milanese. Beh, quelli lì non sono andati a levarsi gli sfizi che non si potevano levare a Reggio Calabria o nei paesi della sua provincia, o a curare la conclusione di uno o due affari di droga. No, sono andati a costituire il nucleo duro della clonazione della struttura criminale. La 'ndrangheta si espande attraverso la clonazione della propria struttura criminale, riproduce sul territorio nuovo, sul territorio dove va ad insediarsi, la stessa struttura criminale che ha nella sua terra di insediamento originario, cioè Reggio Calabria e la sua provincia. Ma qui c'è un punto sul quale io mi, come dire, a costo di apparire noioso, perdo la voce. Perché anche qui mio padre mi diceva che ero rompiscatole, perché dice: tu sei attento alle parole. Sì, perché le parole hanno un senso. E ce n'è un'altra, no? Una che mi fa venire l'orticaria è emergenza quando si parla di mafia. Ce n'è un'altra che quando si parla di 'ndrangheta mi fa venire la varicella. Ed è la parola infiltrazione. Dopo che per anni noi abbiamo sentito la litania che il nord era immune, che nel nord non c'era la mafia, che non era un problema del nord, che la mafia non era una questione nazionale, che era una cosa che riguardava solo la Calabria, eccetera. Adesso, siccome non si può più negare l'evidenza, perché non si può negare, questa, la posizione, chiamiamola così, semplicemente di rimozione, è stata sostituita con un'altra posizione, che è ugualmente pericolosa ed è ugualmente errata dal punto di vista della ricostruzione fattuale e storica, che è la teoria dell'infiltrazione. Sì, sì, c'è il pericolo dell'infiltrazione di interessi mafiosi, ma scusate, quando ci sono 25 capi di 25 locali, cioè strutture composte da 49 o più affiliati, quindi 49, io mi faccio i conti della serva, 49, facciamo per comodità 50, per 25, a casa mia fa oltre 1000, va bene? Il che significa che se ci sono 25 capi 'ndranghetisti che si riuniscono a, dov'era? Paderno Dugnano, nella sala intitolata Falcone e Borsellino, dietro di loro ci sono 1000 passa affiliati di 25 strutture lombarde,
e relative famiglie.
E relative famiglie. Le vogliamo chiamare questo termine con infiltrazione? O questo fenomeno deve avere un altro nome, un'altra definizione? Cioè, non è un problema definitorio, è un problema di dare il nome giusto ai fenomeni reali. Allora qui non c'è, questo non è infiltrazione, questa è presenza in alcune zone del territorio del nord, perché questo va detto, come dobbiamo, bisogna essere, come dire, obiettivi, e bisogna essere il più possibile aderenti alla descrizione del fenomeno. Così come è sbagliato dire infiltrazione, è altrettanto sbagliato dare un'immagine di tutto il nord del paese ormai in mano all'Ndrangheta, completamente infestato dall'Ndrangheta. È sbagliato, perché non è così. Ci sono zone del territorio del nord in cui ci sono da tempo insediamenti stabilizzati di strutture ndranghetiste. Che cosa significa questo? Perché questo è l'altro aspetto del problema su cui c'è la rimozione e su cui invece, secondo me, la riflessione deve farsi, deve essere molto molto puntuale e attenta. Cosa vuol dire una struttura stabilizzata? Che vuol dire la clonazione di una cellula criminale? Allora, io ve lo dico con quello che è emerso nelle indagini degli ultimi anni. Allora, dove ci sono siciliani, camorristi, mafiosi al nord e si fanno le indagini e poi vengono arrestati, voi troverete sempre soltanto un certo tipo di reati. Traffico di droga, estorsioni, cioè, per capirci, attività criminali pure, attività criminali di tipo predatorio. Le indagini sulla presenza della 'Ndrangheta al nord negli ultimi anni hanno sempre e immancabilmente evidenziato, fatto proprio la fotografia chiara di tutto lo spaccato criminale. Quindi non soltanto delle attività criminali pure di tipo predatorio, ma in queste indagini sono stati sempre coinvolti a vario titolo anche politici, tecnici, amministratori, professionisti. Questo che cosa significa? Attenzione, politici, tecnici, professionisti, amministratori, tutti largamente nati sopra la linea del Po, parliamoci chiaro, non calabresi che venivano dalla Calabria o che venivano da famiglie dranghetiste, no, gente che non aveva nulla a che spartire con la 'Ndrangheta, anche per ragioni di nascita. Questo significa una sola cosa, che dove arriva la 'Ndrangheta non arrivano soltanto i picciotti, il Kalashnikov, la Coppola, l'Anduia, la soppressata, il folklore, no? Arriva anche il modello sociale, cioè arriva anche la capacità della 'Ndrangheta di iniziare a tessere quelle relazioni che la caratterizzano sul territorio calabrese e che la caratterizzano anche nei territori dove torna e va ad insediarsi. E allora ti spieghi come mai nel 2010, a febbraio 2010, a un altro paese della cintura, Trezzano sul Naviglio. A Trezzano sul Naviglio vengono arrestati amministratori, tecnici, di, come dire, entrambi gli schieramenti, ovviamente politici. Come mai poi a Pavia viene coinvolto un amministratore dell'ASL in un'altra importante indagine? E come mai arriviamo all'assessore regionale che si compra i voti della 'Ndrangheta? Cioè, io vorrei che su questa cosa, lasciamo stare, c'è il processo in corso che dimostrerà se questo signore è colpevole, innocente, e in questo momento a noi non ci interessa, ma vogliamo riflettere su che cosa significa il voto di scambio? Cioè, il voto di scambio non è una cosa che arrivano quattro calabresazzi da un paese della provincia di Reggio, ti mettono contro al muro e ti dicono tu devi accettare i nostri voti, se no ti spariamo. No! Il voto di scambio è un'altra roba. È una cosa per la quale si siedono, diciamo figurativamente, intorno a un tavolo un politico un uomo politico che non è calabrese, non ha nulla a che partire con la Calabria, e si siede insieme a quelli che nel suo territorio si sono da tempo insediati e rappresentano un potere criminale, cioè che è il potere criminale mafioso. Cioè, che cosa fa l'uomo politico quando si siede a quel tavolo e parteggia e pattuisce con questi signori il pagamento di una somma in cambio di voti? Fa una cosa che in termini criminologici si chiama riconoscimento di sovranità popolare, perché lui riconosce a questi signori la loro capacità di condizionare il principale diritto che un cittadino può esercitare in questo paese, cioè lui riconosce a questi signori il loro potere di condizionare il voto, centinaia e centinaia di voti, e li paga e se li compra. Questo significa, questo, riflettiamoci, è da un punto di vista criminale, è un dato nuovo, non è il mafioso, l'ndranghetista che arriva a Milano e si fa il suo traffico di droga e se ne va. Questo è l'ndranghetista che arriva dove arriva, si insedia, esercita il controllo sociale, comincia a condizionare l'esercizio dei diritti e poi può scambiare quello che ha accumulato come potere criminale su quel territorio con pezzi di quel territorio che non sono mafiosi, ma che riconoscono nei mafiosi un potere alternativo e ci scendono a patti. E questo è quello che succede a Reggio Calabria, esattamente questo. Allora questo è il pericolo del contagio, questa è l'originalità dell''ndrangheta. Ed è questa originalità che bisogna conoscere, comprendere, per poterla contrastare efficacemente. Perché se la riconosciamo troppo in ritardo, e poi l'azione di contrasto sarà difficile, come è difficile giù, come è difficile in Calabria.
Ringrazio il dottor Prestigini in particolare per due osservazioni che ha fatto. La prima